tutti, spero che mi possiate sentire bene. Prima di iniziare volevo innanzitutto augurarmi che stiate tutti quanti bene, nonostante stiamo così lontani fisicamente, ricordiamoci che noi siamo la Chiesa di Cristo, la Chiesa che Gesù ha fondato, e quindi dobbiamo essere uniti nello Spirito. E poi volevo sottolineare qualcosa che mi ha colpito tantissimo queste ultime settimane. È bellissimo, cioè io noto che ci siamo tantissimi collegati virtualmente a queste sante adunanze, e da alcune settimane sembra quasi che siamo raddoppiati di numero, sapendo anche che dietro ad ogni nome che appare può esserci addirittura una famiglia intera, e quindi ipoteticamente potremmo essere più di quelli visualizzati. Questo per me è un'enorme benedizione divina che Dio stesso, attraverso i suoi servitori, ci aveva annunciato, a cominciare dal fatto che avrebbe volto il suo sguardo anche ai gentili. Prendiamo ad esempio, tanto per cominciare, una scrittura, cosa disse Paolo nella lettera ai Romani, nel capitolo 9, tra i versetti 25 e 26. Come ancora egli dice in Osea: io chiamerò il mio popolo quello che non è mio popolo, e amata quella che non è amata. E avverrà che là dove furo loro detto voi non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Qui, come abbiamo appena letto, Paolo ci dà un passo che è già contenuto in Osea, e lo potete trovare in Osea 2 al versetto 10. E un'altra lettura che volevo citare, ancora prima di iniziare il mio messaggio per voi, era quella che troviamo nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1, versetti da 3 a 5, dove Dio, tramite l'Apostolo, ci rivela che la salvezza verrà rivelata negli ultimi tempi. Primo Pietro, capitolo 1, versetti 3 e 5. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. E un'altra due scritture vorrei citarvi, tanto per concludere questo mio preambolo, che troviamo in Deuteronomio 4 al versetto 30, che nonostante sia contenuto nel Vecchio Testamento o Vecchio Patto, riguarda anche tempi angosciosi che stiamo vivendo. Deuteronomio 4, versetto 30. E quando ti troverai nell'angoscia e ti saranno avvenute tutte queste cose negli ultimi tempi, tornerai all'Eterno, il tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un Dio misericordioso. E l'ultimo passo, che è contenuto in Ezechiele 36, tra i versetti 24 e 27, troviamo scritto: vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti, e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Quindi questi sono uno dei tanti. Promette di radunarci nuovamente negli ultimi tempi per preparare il popolo di Dio, che accoglierà il ritorno del nostro Salvatore Gesù Cristo. Ed anche in questo noi comprendiamo che stiamo vivendo realmente gli ultimi tempi prima del ritorno di Cristo, a cominciare dal ricongiungimento del popolo di Dio con la sua santa chiamata. Ma fatto questo breve preambolo, torniamo al messaggio di oggi che, per grazia di Dio, ho preparato per voi. È un messaggio che comunque ha una certa attinenza a quanto appena detto. Spesso mi sono domandato, soprattutto in questi ultimi anni, da quando ho conosciuto la verità tramite suo figlio Gesù Cristo, cosa avrei potuto fare io per Dio? Cioè, quello che voglio dire è che oltre ad avere la fede nella sua promessa di salvezza e quindi riconoscerlo come l'unico Dio esistente vivente che per il suo infinito amore verso l'umanità ha donato la vita di suo figlio come un sacrificio perfetto, cosa potevo e dovevo fare per ricambiare il suo amore e quindi per essere stato scelto come sua primizia? Mi sono risposto che avere soltanto fede non era sufficiente. Dovevo in qualche modo dimostrare che la mia fede era viva, attiva, ma soprattutto produttiva. Noi non siamo come altre correnti pseudo-cristiane che dichiarano che siamo salvi solo per grazia e che qualunque cosa facciamo a Dio non importa perché siamo già stati salvati. La nostra salvezza passa anche dal rispettare le sue leggi, dal compiere le opere fruttifere che l'Eterno ha predisposto per tutti noi. A questo punto, come possiamo quindi rendere la nostra fede fruttifera, produttiva? La risposta è nel titolo di questo mio breve messaggio, il buon testimone, cioè come essere realmente per Dio un suo buon testimone. Vi dirò che subito che, come al solito, in questo mio messaggio mi farò aiutare molto dalle scritture, perché mi piace sempre avvalermi della scrittura che è la nostra guida quotidiana. Credo che sia essenziale utilizzare il più possibile i passi scritturali in primo luogo, perché non devo essere io a parlare o a fare affermazioni, e in secondo luogo è necessario per comprendere appieno il messaggio di Dio, che come ci ricorda Isaia, capitolo 28, versetti 9 e 10, che conosciamo benissimo, la verità non è contenuta in una singola scrittura, ma è composta come se fosse un grande puzzle da moltissimi passaggi scritturali legati tra di loro. E a noi sta a cercare, con l'aiuto di Dio, il filo conduttore che li unisce. Torniamo ora all'argomento contenuto in questo mio intervento. Nella vita comune il testimone è quello che riporta i fatti, perché ne è stato in qualche modo partecipe e può, a ragione, naturalmente, raccontare la sua versione, ad esempio ad un giudice, ad un ufficiale di polizia o chiunque gliene chieda conto. Come spesso ci insegna il nostro ministro, andiamo a vedere qual è la definizione letterale che della parola testimonianza le enciclopedie, soprattutto la Treccani, ce ne dà. I significati più calzanti in merito ad argomentazioni religiose sono rendere omaggio, mostrare con qualche atto di riconoscerne la grandezza, il valore, affermazione, asserzione, ma soprattutto dichiarazione della verità. Ma come possiamo essere un buon testimone di Gesù Cristo se fisicamente non l'abbiamo conosciuto perché si è manifestato in forma umana circa 2000 anni fa? A questa domanda risponderemo un pochino più avanti. Personalmente io mi reputo una persona con molta immaginazione, sia quando ero piccolino, ma anche adesso mi piace talvolta fantasticare. E grazie a questa mia indole, diciamo, in passato più volte ho provato ad immedesimarmi in un giudeo al tempo di Gesù. Non so se anche a voi è capitato di fantasticare su questo argomento. Ad ogni modo, ho provato ad immaginare cosa avrei fatto io se avessi incontrato il Messia in carne ed ossa, come è accaduto a migliaia di giudei di quel tempo, a cominciare dai suoi discepoli. Io, in modo presuntuoso, mi sono sempre detto che certamente non avrei avuto alcun dubbio a seguire Gesù, anche al costo di abbandonare tutto ciò che avevo, a cominciare dagli affetti familiari e dal lavoro, proprio come fecero i primi apostoli e discepoli. Egli, in fin dei conti, è il figlio di Dio. Come si può rinnegarlo e come si può non rendergli gloria? Eppure, molti giudei di quel tempo non la pensavano così. Oltre a coloro che lo seguivano ovunque per ascoltare ciò che egli annunciava, ce n'erano altrettanti che lo schernivano, fino ad osteggiarlo anche violentemente. Questa situazione mi era ben difficile da comprendere finché non è arrivata anche per me la chiamata di Dio ed ho compreso il suo disegno. Da quel momento in poi ho capito che nessuno può venire a Gesù se il Padre Celeste non lo attira a lui. E questa verità possiamo leggerla in moltissimi passi scritturali. Per semplicità ne cito soltanto qualcuno, a cominciare ad esempio dalla seconda lettera a Timoteo, al capitolo 1, versetti 8 e 9, dove leggiamo: Secondo Timoteo, capitolo 1, versetti 8 e 9. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor nostro, né di me, suo prigioniero, ma soffri anche tu come per me, per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. Ascoltate bene, che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, ma non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia che ci è stata data in Cristo Gesù, prima dell'inizio dei tempi. Oppure nella lettera che sempre Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 2, tra i versetti 8 e 9. Efesini 2, versetti 8 e 9. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quindi noi non abbiamo fatto nulla di eccezionale se non quello di rispondere alla chiamata. A questa chiamata dobbiamo rispondere positivamente e perseverare fino alla fine, perché come Gesù stesso disse nel Vangelo di Matteo al capitolo 22, versetto 14, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Essere quindi chiamati non è un punto di arrivo, ma bensì è un punto di partenza, perché adesso siamo invitati a partecipare al buon combattimento di fede, come ci esorta l'Apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 6, versetto 12. Primo Timoteo 6, versetto 12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Quindi, ritornando a quella mia fantasia iniziale, se fossi vissuto al tempo di Gesù, avrei potuto conoscerne molto probabilmente il Messia in carne ed ossa, la parola fattasi uomo. Ma se non avessi ricevuto la chiamata alla verità, probabilmente avrei potuto essere come uno di quei giudei indifferenti, o peggio, nemici di Gesù stesso, magari anche uno di quelli che hanno continuato a schernirlo mentre moriva per l'umanità intera sulla croce. Abbiamo un grande esempio di un personaggio biblico che, di quel tempo, che osteggiò e perseguitò i seguaci di Cristo, imprigionandoli, finché non ricevette la chiamata, mentre si trovava sulla strada che portava a Damasco, proprio nell'intento di inseguire i seguaci di Gesù, che credeva si fossero rifugiati in quella città, sempre per sfuggire alle sue persecuzioni. Se volete, potete leggere quanto appena detto negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 9. Quello che accadde veramente a Saul, conosciuto in seguito come Paolo di Tarso. Quindi non fu sufficiente vivere al tempo di Gesù per credere e riporre la propria fede in lui. Anche gli apostoli stessi mostrarono cenni di cedimento, soprattutto quando egli fu arrestato e successivamente giustiziato. Molti di loro, ad esclusione di Giovanni, scapparono e si nascosero. Pietro rinnegò anche di averlo mai conosciuto, e lo stesso Tommaso credette in lui solo quando si manifestò nel rifugio, ove si erano nascosti gli apostoli dopo la sua risurrezione. Questo passo, se volete, lo possiamo leggere in Giovanni al capitolo 20, tra i versetti 26 e 29. È un passo molto conosciuto, ma è importante leggerlo. Giovanni 20, versetti 26-29. 8 giorni dopo, i discepoli, scusate, erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani, estendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore mio, Dio mio. E Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto ed hanno creduto. In questo passo appena letto ho compreso che, nonostante io non sia vissuto al tempo di Gesù, ho potuto comunque conoscerlo, avere un rapporto con lui, quasi come, lasciatemi dire, gli apostoli stessi, anzi, anche più intenso, perché ho creduto in lui senza averlo mai visto o sentito parlare in carne ed ossa. E questo perché? Grazie alla testimonianza che ci è stata tramandata tramite le scritture. La parola di Dio rivelata ai profeti e ai santi per essere per tutti noi pane di vita eterna, ma soprattutto perché Dio stesso ci ha chiamati ed ha tolto quel velo che ci copriva gli occhi e ci impediva di comprenderne e conoscere la verità. Mi sono sentito come Gesù stesso ci ha definiti, beato, perché ho creduto senza vedere. Essere stati chiamati da Dio è un privilegio enorme, oltre che una grande responsabilità, perché adesso abbiamo il dovere di essere dei testimoni fedeli di questa verità, perché non deve essere un dono da custodire gelosamente e in forma privata, ma condiviso con chiunque il Signore ci metterà sulla nostra strada. Dobbiamo fare secondo le nostre possibilità e il proponimento di Dio, come fecero gli apostoli e i discepoli di Cristo a suo tempo e nei tempi successivi. Gesù stesso li esortò a predicare la buona notizia a tutti quelli di buona volontà. Disse questo proprio poco prima di salire in cielo. Tutti quelli di buona volontà sono quelli che ascoltano la verità che Gesù, tramite i suoi discepoli ed apostoli, ci ha lasciato perché spinti da quella forza interiore che amiamo chiamare la chiamata di Dio. Questa esortazione la troviamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 16, nei versetti 15 e 16. Marco 16, versetti 15 e 16. E poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. In questo passo Gesù ci promette la salvezza per fede, ma anche la condanna a chi, nonostante abbia ricevuto la chiamata di Dio, l'ha volontariamente rigettata, non credendo al messaggio salvifico. Una volta ricevuta la chiamata ed accettata la salvezza tramite Gesù Cristo, diventiamo anche noi dei testimoni di questo messaggio, proprio come lo erano i suoi apostoli e discepoli. Anche noi siamo chiamati a portare la buona notizia ovunque. Ma come dobbiamo predicare l'Evangelo? Dovremmo forse seguire l'esempio di alcune correnti religiose che vanno di casa in casa? Era così che i discepoli di Gesù portavano la buona notizia del mondo? Andiamo a vedere cosa c'è scritto nella Bibbia, iniziando dal Vangelo di Luca, al capitolo 10, tra i versetti 3 e 7. Leggiamo. Luca 10, versetti 3 e 7. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non salutate alcuno per via. E in qualunque casa entriate, dite prima: pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Leggiamo il versetto 7. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa. Qui Gesù ci dice di non andare di casa in casa, ma cercare piuttosto l'ospitalità di una famiglia, intesa come casa, da usare, diciamo, come una sorta di quartier generale, ove riposare nelle ore in cui non si predica l'Evangelo. Un po' come oggi noi facciamo quando affittiamo una camera in un hotel quando ci spostiamo per qualche giorno in una città che non è quella in cui risiediamo abitualmente. E allora, dove predicavano? Leggiamo alcuni passi scritturali, a cominciare dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, tra i versetti 13 e 16. Atti, capitolo 13, a partire dal versetto 13. Ora Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo ed arrivarono per via mare a Perge di Pamfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia e, ascoltate bene, entrati nella sinagoga in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a loro dire: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Qui Paolo, insieme ad altri discepoli, tra questi Barnaba, entrarono nella sinagoga di Antiochia di sabato e, dopo aver seguito la lettura della legge e profeti, si misero a parlare, si mise a parlare proprio lui. Stesso comportamento lo troviamo descritto anche negli Atti al capitolo 14, versetto 1, dove notiamo: ora avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Quindi, di norma, quando si andava per città ebree o che avevano una sinagoga, essi prediligevano la predicazione proprio nella sinagoga stessa, affinché la buona novella fosse data dapprima ai giudei e poi ai gentili. Ma se i gentili, che non erano di estrazione giudaica, non frequentando la sinagoga, come potevano ricevere l'Evangelo? Anche qui le scritture ci vengono incontro, raccontandoci che la predicazione veniva fatta non solo nelle sinagoghe, ma anche nelle piazze o, come è citato negli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, dai versetti 16 e 33, nell'Areopago, luogo in cui gli antichi greci si riunivano per discutere di argomenti più disparati o per giudicare i colpevoli di qualunque reato. Come appena detto, leggiamo questa testimonianza negli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, dai versetti 16 e 33, a cui vi rimando per le vostre letture da casa. E quindi, come è scritto in Luca, al capitolo 10, versetto 7, che abbiamo letto poc'anzi, i discepoli di Gesù non andavano di casa in casa, ma predicavano in pubblico, come che fosse una sinagoga, una piazza, non importava. Era necessario che più persone potessero conoscere la verità. E aggiungo anche, predicavano di sabato. E noi, cosa possiamo fare noi per portare la buona notizia come ci è stato comandato da Gesù stesso? Innanzitutto dobbiamo iniziare già all'interno della nostra famiglia a cercare di amicizie, soprattutto se costoro ancora non sono stati chiamati da Dio. Ma qual è l'approccio migliore da seguire per non essere mai considerati degli integralisti o peggio degli invasati? Un metodo abbastanza efficace non è quello di martellare con pillole dottrinali i nostri familiari, ma bensì di incuriosirli affinché siano loro stessi a chiederci maggiori informazioni ed entrare più nel dettaglio. Come possiamo fare questo? Cioè incuriosirli, introdurli in un discorso costruttivo sul piano di salvezza di Dio senza risultare presuntuosi o come quei predicatori che si vedono in televisione pronti soltanto a puntare il dito in modo accusatorio? Il primo passo è quello di mostrare a loro il nostro cambiamento in meglio, dovuto proprio al fatto di aver accettato Gesù nella nostra vita. Tale accettazione porta nel tempo ad un cambiamento comportamentale dovuto al fatto che abbiamo fatte nostre le leggi e gli statuti di Dio, che, come ben sappiamo, sono stati emanati per vivere in armonia ed amore con il Padre Celeste e con i Suoi figli. Dobbiamo pregare molto, dobbiamo pregare l'Eterno, nel nome di Gesù Cristo, che abbiamo accettato senza indugi, che ci dia i doni dello Spirito Santo. Ma quali sono questi doni? I doni che lo Spirito Santo ci porta in noi. L'Apostolo Paolo ce l'ha elencati nella lettera ai Galati, al capitolo 5, versetto 22, che abbiamo letto già molte volte, ma rileggiamolo. Lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Per un tipo come me, che caratterialmente è abbastanza, diciamo, esuberante, devo compiere un gran lavoro di autocontrollo, che può dare i suoi frutti solo se chiediamo insistentemente in preghiera a Dio di aiutarci. Se ci vediamo più gioiosi quando magari eravamo molto indifferenti, oppure pazienti e gentili anche nei modi, quando eravamo molto scontrosi e insofferenti, sicuramente noteranno questo cambiamento. E magari saranno curiosi di capire come sia avvenuto tutto ciò. Naturalmente la pazienza in questo caso gioca un ruolo strategico. Se siamo pazienti anche quando veniamo in un certo modo sbeffeggiati, contrastati, mostrando mansuetudine, altro segno caratteriale che lo Spirito di Dio ci dona, allora potremo realmente dare una buona e costruttiva testimonianza. Faremo comprendere, soprattutto a chi ci è vicino, che siamo disposti ad attendere il momento in cui anche loro saranno pronti a comprendere tutto ciò ed accettare la verità, così come noi l'abbiamo accettata. Questo è il primo passo di avvicinamento all'instaurazione di un rapporto di conoscenza della verità, soprattutto con i nostri cari. È un passo che può rivelarsi lungo e laborioso, ma non dobbiamo mai buttarci giù d'animo. Magari anche loro, in cuor loro, desiderano di avere questo cambiamento, perché nonostante sia parte del loro vivere quotidiano, magari non si piacciono comunque. Ad ogni modo, noi non conosciamo il disegno di Dio per ognuno dei nostri familiari ed amici, e quindi non scoraggiamoci se vediamo il loro indifferenza. Il Signore li chiamerà al momento opportuno, se questa è la sua volontà. Talvolta io amo lasciare in giro per casa delle, io le chiamo esche, che possano suscitare un probabile loro interesse. Queste esche possono essere, ad esempio, delle riviste, opuscoli, o libri della Chiesa di Dio, o anche la Bibbia stessa lasciata su un tavolo. Una Bibbia messa su di una libreria sicuramente mostra meno interesse che trovata a portata di mano ovunque. Non sempre, devo essere sincero, queste esche riscuotono l'interesse che io desidero, anzi, talvolta vengo anche ripreso perché risulto disordinato, ma io non demordo. Chissà che un giorno le aprano e le leggono anche solo per soddisfare la loro curiosità. I caratteri che contraddistinguono il credente che abbiamo detto poc'anzi sono tutti guidati e legati dall'amore. Senza l'amore le caratteristiche altre non potrebbero mai sussistere. Un altro segno di cambiamento che può magari incuriosire e spingervi a chiederci maggiori informazioni, scusate, è quando modifichiamo le nostre abitudini alimentari. Il fatto di non mangiare più alcuni cibi considerati impuri che nel passato erano parte integrante della nostra alimentazione è forse uno dei segni più tangibili del nostro cambiamento, soprattutto per i nostri familiari più stretti. Io ricordo ancora il giorno in cui dissi alla mia famiglia che certi cibi non li avrei più mangiati. All'inizio, ad essere sinceri, credevano che questa mia decisione fosse stata dettata a fronte di qualche prescrizione medica per un non meglio precisato problema di salute. Ma poi, quando ho spiegato loro il reale motivo, hanno pensato che tutto ad un tratto fossi impazzito. Mi aspettavo in effetti questa loro reazione e prontamente ho dato loro la motivazione a tutto ciò, dicendo che Dio ha proibito cibarsi di determinati animali e che tale divieto era dato dal fatto che, in primo luogo, le loro carni sono nocive alla nostra salute e quindi è un gesto d'amore di Dio verso nei nostri confronti. Questa spiegazione, benché non ancora ritenuta sufficiente a far perdere loro tali abitudini alimentari, ha comunque portato ad un consumo più esiguo di questi cibi anche da parte loro ed una maggiore attenzione ai miei nuovi bisogni. Devo essere sincero, ho notato più volte mia moglie che quando fa la spesa, ad esempio, si interessa degli ingredienti di ogni cibo, in modo che non ci siano sostanze derivate da animali considerati impuri. A mio modo di vedere, anche questo è una grande prova d'amore e di rispetto nei miei confronti. È naturale che mi piacerebbe che anche lei, così come tutti quelli della mia famiglia terrena, entrassero nella famiglia di Dio, ma io non posso fare di più se non vengono da Dio chiamati. Come abbiamo detto poc'anzi, e letto nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 9, e che rileggiamo per comprendere meglio, che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia, che ci è stata data in Cristo Gesù, prima dell'inizio dei tempi. Una cosa però la possiamo fare per loro, è quella di pregare il Signore quotidianamente affinché richiami nel suo popolo eletto quanto prima. Ma dare una buona testimonianza è ancora abbastanza semplice nei tempi che stiamo vivendo. Saremo altrettanto capaci quando gli eventi finali raccontatici da Gesù ci metteranno nelle condizioni in cui saremo trattati come i peggiori dei delinquenti, quando la parola di Dio verrà bandita ovunque. Leggiamo cosa dicono il Vangelo di Luca e Matteo a tal proposito. Proprio in Luca 21, tra i versetti 9 e 19. Un po' lunga, ma vorrei leggerla tutta. Luca 21, versetti 9 e 19. Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire. Ma non verrà subito la fine. Allora disse loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi, vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Leggiamo il versetto 12. Ma prima di tutte queste cose, vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, e sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. Ma questo vi darà occasione di testimoniare. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una favella e una sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Ora voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma ascoltate bene, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Oppure in Matteo, quello che io amo chiamare il capitolo profetico, Matteo 24, ai versetti tra 9 e 10. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Dobbiamo quindi prepararci a portare la testimonianza fedele anche nei tempi che verranno, quei tempi bui che verranno illuminati dalla luce di Gesù Cristo al suo ritorno. Tutti ci daranno conto, a cominciare da coloro che consideriamo amici perché fanno parte della nostra famiglia o cerchia di amicizia. Volteranno la faccia altrove e non esiteranno a denunciarci alle autorità per salvare la propria vita. Gesù però ci ha rassicurato che ci ha detto di non temere e soprattutto di non temere per la nostra vita, perché chiunque la perderà a causa sua guadagnerà l'eternità. In Matteo, al capitolo 5, tra i versetti 10 e 13, ci dichiara beati perché è grande il premio di coloro che persistono nella fede nonostante le persecuzioni. Leggiamolo, Matteo 5, a partire dal versetto 10. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Tutti noi saremo odiati a causa della verità, come ribadisce ancora Gesù in Matteo 10, a capitolo 10, versetto 22. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo perché, nonostante noi stiamo nel mondo, non ne facciamo parte, come ci ricorda Gesù in Giovanni, al capitolo 15, versetto 19. Giovanni 15, versetto 19. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Se quindi perseveriamo nella fede e siamo disposti a qualunque sacrificio, anche a morire, per la testimonianza verace che diamo del Figlio di Dio, riceveremo doni che nessun uomo può ricevere se non dall'Eterno. Tali doni sono la vita eterna in comunione costante con il nostro Salvatore e Re e con il Padre Celeste, come scritto anche in Apocalisse 20, al versetto 4. Andiamo a leggerlo. Apocalisse 20, versetto 4. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu data la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1.000 anni. Le anime di coloro che sono stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1.000 anni. Qui Gesù ci rassicura che parteciperemo alla prima risurrezione, quella di vita, e regneremo insieme a Lui. Impariamo a dare la giusta testimonianza della verità vivendo in essa, cambiando il nostro carattere, come quello di Gesù che, essendo Dio, umiliò se stesso per il bene dell'umanità, come troviamo scritto nella lettera ai Filippesi 2, tra i versetti 5 e 8. Filippesi 2, versetti 5 e 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini e, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Leggiamo anche cosa ci dice Paolo in Atti al capitolo 20, versetto 24. Ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara. Pur di terminare con gioia il mio discorso, il mio corso e il mio ministero, che ho ricevuto dal Signore Gesù e che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Evitiamo dispute dottrinali, perché se colui che ci è di fronte non è stato risvegliato da Dio, il nostro dibattito sarà sempre sterile. Non produrrà mai una conversione, ma diversamente un ulteriore allontanamento, sia dalla verità che dai rapporti interpersonali. Ultimamente ho notato spesso che queste persone non amano ricevere la verità, soprattutto leggendo quei messaggi che in alcuni canali, come i social network, vedo apparire. Non sono critici con se stessi, mettendosi in gioco ed andando a vedere e quindi verificare se quello che gli viene detto è la verità contenuta nelle scritture. Amano essere anestetizzati dalle falsità dottrinali di cui si sono nutriti fino ad oggi, arrivando ad essere verbalmente anche violenti nei tuoi confronti. In questo caso, la cosa migliore che possiamo fare per loro, ed anche un po' per noi stessi, è quella di interrompere educatamente ogni discussione e pregare affinché anche loro possano avere la nostra stessa opportunità di salvezza. Mettiamo a fuoco le cose nascoste, quelle che non si vedono, che sono a testimonianza della grandezza divina, come è anche scritto nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 4, versetto 18. Secondo Corinti, capitolo 4, versetto 18. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono non sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Noi siamo la luce del mondo e abbiamo il dovere di illuminare ogni luogo dominato dalle tenebre. Tali tenebre, sappiamo bene, sono causate dall'ignoranza dottrinale che domina questo mondo per volere di Satana. Illuminiamo chi c'è di fronte, mostrando la nostra luce che viene dal Padre Celeste attraverso Gesù Cristo, quella stessa luce che ha iniziato ad illuminare il mondo quando la parola si è manifestata in carne, come ci racconta Matteo al capitolo 4, versetto 16. Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione, nell'ombra della morte, si è elevata la luce. Non vergogniamoci quindi di predicare l'Evangelo, perché la verità di Dio è manifesta in noi. Portiamo la giusta testimonianza per essere viventi nella fede, come scritto nella lettera ai Romani al capitolo 1, tra i versetti 16 e 19. Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità dell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Come ho detto in precedenza, la migliore testimonianza che possiamo dare è quella fatta non con parole, seppur importanti, ma con il nostro atteggiamento, il nostro vivere quotidiano, la parola di Dio rispettando i suoi comandamenti e testimoniando la divinità di Gesù Cristo come unico Salvatore. In questo mondo oscurato dalle tenebre, dobbiamo far comprendere che nessuno può essere il tramite tra noi e Dio se non Gesù stesso. Difatti non v'è salvezza all'infuori di Gesù. Nel nostro quotidiano dobbiamo mostrare i caratteri inconfondibili che ci vengono donati dallo Spirito Santo e sono gli stessi che contraddistinguono il carattere divino di Gesù. Prendiamo Preghiamo affinché il Padre ci dia non solo il giusto intendimento, ma la forza di correggere tutte le nostre mancanze e avvicinarci il più possibile a quella perfezione che porta alla santità, perché Gesù è santo, come Dio è santo, e anche noi dobbiamo esserlo. Questa è la più grande testimonianza che possiamo dare di Lui e del Padre Celeste. La preghiera quotidiana può venirci incontro per farci diventare realmente un buon testimone, perché oltre ad intrattenere un dialogo costante con Dio, un dialogo che Egli desidera, ci permette anche di crescere nella fede e nella comprensione di ciò che è realmente l'Eterno vuole da noi. Non andiamo in giro a cercare proseliti, solo Dio ci metterà sulla strada di coloro che, come un tempo lo eravamo anche noi, sono desiderosi di conoscere la verità. Concludo questo mio breve intervento invocando la benedizione di Dio Padre attraverso il nostro Salvatore Gesù Cristo, non stancandoci mai di portare ovunque la sua testimonianza, seguendo i suoi insegnamenti. Non sarà semplice, anche Egli ce l'ha detto, ma armati della nostra fede, inondati dallo Spirito Santo che Dio ce l'agisce con generosità, ogni ostacolo potrà essere superato secondo la sua volontà. Noi siamo suoi testimoni fedeli perché Egli è fedele, come scritto nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, versetto 9. Andiamo a leggerlo. Primo Corinti, capitolo 1, versetto 9. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. O alla prima lettera a Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 24, dove c'è scritto: fedele è colui che vi chiama. Come anche scritto in Efesini, al capitolo 5, versetto 8, e nella prima Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 5, noi siamo luce perché viviamo nella verità. Illuminiamo le tenebre che avvolgono questo mondo affinché per grazia di Dio molti possano giungere alla verità. La nostra luce, e cioè noi, nella nostra interezza, siamo la testimonianza di Cristo. Grazie a tutti per la vostra pazienza e buon proseguimento.